La storia in podcast di Focus.
Sono Francesco Bonini, insegno storia delle istituzioni politiche alla LUMSA di Roma e mi sono sempre occupato, ormai da diversi decenni, di storia delle istituzioni e in particolare di storia costituzionale applicata sul medio periodo dell'8-900 in Italia, in Europa, con particolare riferimento agli aspetti in qualche modo comparativi tra Italia e Francia. Gli studi più recenti sono appunto sulla storia costituzionale della Repubblica e in occasione del 70° della Costituzione e della Costituente ho diretto un progetto di ricerca della SISCO, della Società Italiana di Storia Contemporanea, relativo appunto alla Costituzione italiana in un quadro europeo. Sono usciti 3 volumi, uno per il Mulino sulla scrittura delle Costituzioni, un quadro comparato dell'immediato secondo dopoguerra, un altro volume per Carocci sui decennali della Costituzione, cioè sulle celebrazioni decennali, e infine un terzo volume che è online sul sito dell'Università per Stranieri di Siena, relativo proprio all'elaborazione della Costituzione italiana come, diciamo così, Costituzione europea, in cui c'è proprio un articolo mio sulle dinamiche istituzionali della Presidenza della Repubblica. Nella Costituzione italiana c'è una particolarità, nel senso che si dice esplicitamente che il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato. E questo è, diciamo così, un vestigio della storia della monarchia e in particolare della storia della monarchia costituzionale che ha caratterizzato la vicenda italiana, ma anche la vicenda europea, dalla metà dell'Ottocento, dal 1848, data dello Statuto Albertino. E il tema del capo dello Stato non poteva non essere al centro dei lavori dell'Assemblea Costituente dopo la scelta repubblicana, perché nel dibattito pre-costituente in qualche modo si poteva valutare la fungibilità della figura del capo dello Stato, monarca o presidente della Repubblica, in un quadro di sistema parlamentare. E quindi, in ossequio a questa linea, appunto, si immagina il presidente della Repubblica a partire dall'esperienza del monarca costituzionale in un quadro di regime parlamentare. Non molto diversamente da quello che avvenne in Francia all'indomani della caduta del Secondo Impero, cioè intorno al 1875. E in effetti il Presidente della Repubblica italiano, come in qualche modo fotografia, come imprinting, ha qualcosa del re costituzionale e ha qualcosa del Presidente della Repubblica francese, così come è stato sperimentato dagli anni 70 dell'Ottocento fino alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi un capo dello Stato che è investito di una serie di prerogative e di poteri che sono perfettamente compatibili con un sistema parlamentare, ma che sono dei poteri reali proprio perché abbia la possibilità di far funzionare positivamente il sistema parlamentare, perché tutti i costituenti erano consapevoli della crisi del parlamentarismo che in Italia era avvenuta pochi anni prima, 20 anni prima, con l'avvento del fascismo, e che in Francia era avvenuto all'inizio della Seconda Guerra Mondiale con il crollo della Repubblica. Quindi una figura significativa, non un fainéant, un fannullone, ha detto Ruini, che è stato un po' il coordinatore della scrittura della Costituzione, dotato di poteri reali che però possa esercitare soltanto nel caso in cui il sistema non funzioni così come dovrebbe funzionare, secondo il principio che in Costituente è stato molto dibattuto del cosiddetto parlamentarismo razionalizzato, cioè un sistema parlamentare che non ripercorra appunto delle stagioni di crisi così come si erano vissute nei decenni precedenti. in Assemblea Costituente fu rapidamente escluso il sistema americano, cioè l'elezione di fatto diretta, anche se in qualche modo di secondo grado, del Presidente della Repubblica, ricordando non tanto l'esempio americano quanto l'esempio della Repubblica di Weimar, cioè del sistema che era crollato di fronte al nazismo. E quindi si riprende un sistema simile a quello francese della Terza Repubblica, ovvero l'elezione del Presidente della Repubblica da parte di un collegio di grandi elettori, formato da tutti i parlamentari con l'aggiunta dei rappresentanti delle regioni. Quindi una elezione indiretta o di secondo grado, su questo i costituzionalisti hanno molto dibattuto, ma era un po' questo il secondo grado, l'idea del secondo grado era quella che condividevano sia Mortati che Ruini in Assemblea Costituente. Una elezione per un mandato lungo. Nitti ha detto gli date 7 anni perché così era anche in Francia. In realtà il mandato lungo serve a scavalcare la durata delle assemblee, cioè sia della Camera che del Senato, che all'epoca era di 5 anni per la Camera e di 6 anni per il Senato, anche se poi il Senato fu sempre sciolto tecnicamente per far coincidere le elezioni con quelle della Camera. Quindi un mandato più lungo proprio perché l'idea era quella che il Presidente della Repubblica non dovesse rispondere alle Camere, ma fosse distinto dalle Camere medesime. Questa distonia tra i mandati caratterizza poi tutta la successiva storia repubblicana, proprio perché appunto i presidenti della Repubblica sono eletti da una certa maggioranza che appunto si forma in quel preciso momento, ma nello stesso tempo travalicano la durata di quella stessa maggioranza. E quindi tutti i settennati che si sono succeduti nella storia repubblicana hanno quello che io chiamerei un turning point, come si dice in un inglese facile, cioè un punto di svolta in cui il Presidente della Repubblica si misura con una situazione parlamentare, politica e anche sociale diversa da quella che aveva generato la sua nomina. Devo dire che un po' tutti i presidenti si sono in qualche modo misurati con questi cambiamenti e tutti hanno dato un contributo alla definizione o alla ridefinizione di questi stessi cambiamenti. Per esempio, dopo l'inizio con De Nicola, la prima presidenza organica, il primo settennato, quello di Einaudi, si è dovuto misurare con la fine del periodo De Gasperiano e quindi con una seconda fase del centrismo. Il secondo settennato, quello di Gronchi, si è dovuto misurare con la fine del centrismo, l'attuazione della Costituzione e l'avvio del centro-sinistra, cui Gronchi aveva dato una certa interpretazione, ma che poi si svilupperà in maniera diversa. Il brevissimo settennato di Segni, che in realtà è durato soltanto pochi anni per la malattia che ha colpito il Presidente della Repubblica, è molto complesso, sia pure di breve durata, perché si misura proprio con i problemi del centrosinistra. Segni aveva una visione diversa del centrosinistra rispetto a Moro, che gestiva il governo. L'unico, forse settennato, totalmente sincronico con il sistema politico è stato quello forse di Saragat, che però si è misurato con la crisi del centrosinistra e con la stessa crisi dell'unificazione socialista che lui stesso aveva voluto e aveva favorito dal colle del Quirinale. Lo stesso vale appunto per tutti gli altri presidenti, per esempio Pertini, una presidenza molto significativa, si è dovuto misurare prima con la solidarietà nazionale e poi con la fine della solidarietà nazionale, quindi la seconda fase del settennato di Pertini è stata una fase molto interventista proprio perché ha assistito e in qualche modo anche contribuito alla ridefinizione del sistema politico. Questo vale a più forte ragione per Cossiga, che invece sulla ridefinizione del sistema politico ha molto scommesso appunto anche nelle proprie esternazioni. Per non parlare poi di Scalfaro. La presidenza di Scalfaro è stata una presidenza molto significativa e anche molto controversa, perché proprio si è misurata con il passaggio tra la cosiddetta prima e la cosiddetta seconda repubblica, comunque con una rottura politica, ma anche, diciamo così, culturale e sociale, i tempi di Tangentopoli, i tempi del riassetto complessivo del sistema politico. E devo dire, appunto, questa distonia tra i tempi è un tema molto significativo che rafforza oggettivamente il ruolo del Presidente della Repubblica sia nel corso della cosiddetta prima, ma anche e soprattutto nel corso della cosiddetta seconda Repubblica. Il Presidente della Repubblica, abbiamo appena visto, segue l'evoluzione del sistema politico, segue e in qualche modo anche ha la possibilità di gestire o di contribuire a gestire i momenti di evoluzione del sistema politico. Ma il Presidente della Repubblica nell'impianto italiano non ha solo un rapporto con il sistema politico. Più in generale, abbiamo ricordato all'inizio, è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Quindi la figura del Presidente della Repubblica in una Italia che è sempre stata molto plurale e anche molto conflittuale è stato immaginato dai costituenti come un punto di riferimento dell'articolazione del pluralismo sociale ed istituzionale. In questo senso valgono le due presidenze del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, infatti, oltre ad essere capo dello Stato, è anche Presidente del Consiglio Supremo di Difesa, cioè un organo poco conosciuto, ma che è stato introdotto proprio dalla Costituzione repubblicana e che rappresenta il momento di coagulo di tutte quelle autorità che presiedono ai temi della sicurezza e della difesa. E questo è molto significativo proprio perché riconduce le forze armate, ma anche oggi i sistemi di intelligence e tutte le istituzioni, le riconduce appunto ad una forma democratica e ad una collaborazione interistituzionale. La seconda presidenza del Presidente della Repubblica è quella del Consiglio Superiore della Magistratura. E noi abbiamo visto quanto in questi decenni, e in particolare a partire dalla fine degli anni 70, il ruolo della magistratura, e in particolare il ruolo della magistratura requirente, cioè dei pubblici ministeri, sia cresciuto ed abbia avuto anche una forte soggettività istituzionale e politica. Basti pensare sinteticamente a Tangentopoli. In questo senso, il Presidente della Repubblica, da un lato, è il garante della indipendenza della magistratura e dall'altro anche collabora e in qualche modo suggerisce le forme della autotutela da parte della magistratura stessa del proprio ruolo, che non sia un ruolo troppo invasivo nei confronti appunto del sistema della politica. E poi il Presidente della Repubblica risulta anche il terminale di tante esigenze, di tante richieste, di tante ansie della società civile. Basti pensare al numero impressionante che negli archivi della Presidenza della Repubblica vediamo di petizioni, di richieste a vario titolo che arrivano appunto al Capo dello Stato, proprio perché appunto il Presidente della Repubblica rappresenta sinteticamente una unità molto plurale, molto articolata. In questo senso è importante anche la simbolica, cioè tutto quell'insieme di strumenti di comunicazione istituzionale che hanno avuto nel corso della Repubblica un progressivo incremento. Cossiga ha dato un contributo significativo in questo senso, ma soprattutto Ciampi. La presidenza Ciampi è stata molto importante per riattivare un sistema di rappresentazione sintetica delle istituzioni repubblicane garantito dal Presidente della Repubblica. Ciampi ha molto insistito sull'inno nazionale, sulla bandiera nazionale, nelle scuole e anche nei grandi simboli, nei grandi monumenti presenti in particolare nella capitale. Ciampi ha riattivato la festa del 2 giugno, che era stata abolita insieme ad altre per ragioni di bilancio all'indomani dell'austerity del 1973. E quindi nella vita sociale la Presidenza della Repubblica risulta un punto di riferimento significativo, anche perché non è troppo invasivo. Questo credo debba essere sottolineato. La Presidenza della Repubblica Italiana è una presidenza che ha una sua forza, ma che la esercita in maniera discreta. E questo risponde al design costituzionale. Egidio Tosato, che è stato il costituente, un importante giurista democristiano, che è stato il costituente che ha redatto gli articoli sulla Presidenza della Repubblica, ha detto sinteticamente in Assemblea Costituente che il Presidente della Repubblica Italiano deve essere ed è né troppo debole né troppo forte, proprio per rappresentare un preciso punto di riferimento per tutti. Alla vigilia della nuova elezione presidenziale, il profilo del Presidente della Repubblica non può non discostarsi da quello dei predecessori, tutti diversi tra loro. Non c'è un profilo unico, ma c'è in qualche modo un segreto di equilibrio, che è quello ricordato proprio nella formula di Tosato. Il Presidente della Repubblica deve essere vicino ma discosto dagli altri poteri dello Stato e anche dai grandi poteri della società civile. Nello stesso tempo, il Presidente della Repubblica deve essere pienamente inserito in un sistema che ormai è un sistema, come dicono i politologi, multilevel, cioè multilivello. Non più soltanto il pluralismo interno allo Stato regionale come lo Stato italiano, ma anche, diciamo così, l'articolazione sovranazionale nel contesto, in particolare, dell'Unione Europea, ma non solo. Quindi il Presidente della Repubblica in qualche modo gioca un ruolo in questo quadro complesso. E qui deve poter esercitare una propria forza, ma deve appunto esercitarla in maniera discreta. E quindi soltanto in un caso si è ricorso ad una personalità che non abbia un cursus honorum nel sistema politico, anche se Ciampi, pur non essendo in quel momento parlamentare, aveva comunque esercitato delle importanti funzioni ministeriali, sempre in una situazione però non strettamente partigiana. E questo è importante proprio per svolgere appunto un ruolo di garanzia, che è quello che tutti noi ci aspettiamo, e nello stesso tempo è anche vero che, guardando ai precedenti, nessun cavallo di razza è mai diventato presidente. Cavalli di razza era un'espressione che si applicava ai leader della Democrazia Cristiana, e che appunto correvano Fanfani in particolare, ma anche Moro. Nessuno dei grandi leader della Democrazia Cristiana è mai diventato Presidente della Repubblica, proprio perché appunto una forte impronta politica, un forte imprinting politico, poi non giova nel ruolo che il Presidente è destinato a giocare. D'altro canto, di sorprese è piena la storia, e in particolare la storia della Repubblica, e quindi l'elezione ormai imminente probabilmente ci potrà riservare certamente delle conferme, ma anche delle sorprese.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.